i cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati nel nostro consueto spazio settimanale interamente dedicato al carcere, in conduzione oggi Davide Dionisi
e Roberta Barbi. Oggi dedichiamo il nostro spazio a Sulle Regole, l'associazione nata a Milano nel 2010 dall'incontro tra il magistrato Gherardo Colombo e un gruppo di persone interessate ai temi del suo libro intitolato proprio così, Sulle Regole. Giurista e saggista italiano divenuto famoso per aver condotto o contribuito a inchieste celebri quali la scoperta della loggia P2, il delitto Giorgio Ambrosoli, Mani Pulite, i processi Imi, Siri, Lodo Mondadori e SME.
E questo è appunto il magistrato Gherardo Colombo che abbiamo incontrato, abbiamo ascoltato nei giorni scorsi e che poi commenteremo durante la nostra diretta speciale. Lo facciamo con la testimonianza ovviamente del magistrato, ma anche con uno dei consulenti principali e anche ricercatore dell'associazione, Pietro Dardes, che è qui in studio con noi. Ciao Pietro.
Ciao Davide, ciao Roberta,
benvenuto.
Saluti a tutti.
Benvenuto Pietro. Allora, un giudice che appena lasciata la magistratura si è impegnato a promuovere riflessioni sul senso della giustizia, sulla Costituzione e sulla legalità, dunque Gherardo Colombo, che attraverso questa associazione Sulle Regole, che come dicevamo è stata fondata nel 2010, oggi gira per le scuole e le università per parlare di questi temi. Ai nostri microfoni ci racconta come nasce l'esperienza di Sulle Regole.
Per capire come nasce Sulle Regole bisogna fare un passo indietro. Sulle Regole nasce nel 2010, ma io mi dimetto dalla magistratura nel 2007 e mi dimetto dalla magistratura con 14 anni di anticipo sulla scadenza naturale, perché secondo me, perché la giustizia possa funzionare, è necessario che le persone capiscano il senso delle regole. Allora mi dimetto dalla magistratura, convinto ero prima che perché i cittadini rispettassero le regole fosse necessario anche controllare e applicare sanzioni in caso di trasgressione. Ecco, invece io mi dimetto perché ho maturato questa convinzione che le regole si osservano se si capiscono. E allora da allora ho cominciato a girare, devo dire molto intensamente, nelle scuole in particolare, a parlare con i ragazzi, non a parlare ai ragazzi, ma a parlare con i ragazzi delle regole e delle regole che riguardavano loro, non dei discorsi di carattere generale, ma proprio dei dialoghi attraverso i quali approfondire il tema e riuscire a capire come le regole siano strumenti che ci servono per le relazioni, per stare insieme, per vivere insieme, e che le regole sono estremamente varie, possono organizzarci in una società discriminata come possono organizzarci in una società di opportunità pari, come fa la nostra Costituzione. Allora io comincio proprio per conto mio, organizzandomi da solo, fin tanto che ci sono alcune persone che mi contattano per mail e mi chiedono se possono parlarmi giusto in relazione a questa mia decisione di lasciare la magistratura. Vedo queste persone che si offrono di darmi una mano. Sono loro che alla fine mi trascinano, devo dire, verso l'idea di creare un'associazione. E così nasce Sulle Regole. In 5 o 6 persone stendiamo uno statuto e creiamo l'associazione, che in questi 10 anni ha cominciato un pochino a crescere e poi a fare tante cose anche autonomamente, indipendentemente dalla mia presenza fisica. L'associazione adesso ha un comitato di coordinamento, ha un presidente e facciamo tante cose, non sono soltanto io andare in giro per le scuole, ci sono tante persone che fanno un corso di preparazione e quindi poi vengono abilitate in sostanza a parlare nelle scuole su questi temi, e poi abbiamo un gruppo che si occupa di carcere, siamo presenti in varie carceri della Lombardia, in particolare nel carcere di Opera ha un percorso trattamentale per detenuti tossicodipendenti facciamo altre cose, organizziamo incontri, organizziamo convegni e così via. Insomma, tutto questo sempre sul tema delle regole intese proprio come strumenti di relazione e avendo presente naturalmente la nostra Costituzione come punto di riferimento.
Lasciare la magistratura per intraprendere questa strada davvero accidentata non è cosa comune, soprattutto se a parlare è Gherardo Colombo. Pietro, il magistrato, che tu conosci bene, insiste su un passaggio. Perché la giustizia possa funzionare è necessario capire il senso delle regole.
Esattamente. Il dottor Colombo nella sua intervista appunto si è soffermato molto su che cosa si intende capire il senso delle regole. Quindi le regole di fatto sono strumenti di relazione, quindi sono strumenti che servono per capire quelle che sono determinate situazioni che poi possono svolgersi all'interno di un contesto intramurario.
Come far passare però questo messaggio a un detenuto, a chi è privato della propria libertà e vive appunto in regime di carcerazione?
Questo messaggio può essere trasmesso con la prevenzione, cioè andando e nelle carceri e nelle scuole, per parlare appunto di quelle che sono le regole, per parlare delle condotte che possono portare a condanne e quindi vanno evitate. E il modo migliore appunto è quello del confronto, quindi il confronto tra le varie categorie che poi si mettono davanti e quindi parlano di queste regole, perché la parola regole vuol dire tanto, no? È una parola vasta.
Ma secondo te magistrato Colombo ha puntato sul suo pregresso, cioè il passaggio importante tra giudicante a persona che poi invece va a conoscere chi ha giudicato? Secondo te
Ma questa è la
formula vincente?
Certo, indubbiamente il dottor Colombo è una persona molto in gamba, una persona di grande preparazione, è una persona anche di grande intelligenza e sensibilità, per cui per lui il suo studio che ha fatto in magistratura si è evoluto e questo studio l'ha portato ad analizzare quello che poi sono le regole, cioè se queste regole vengono capite o meno.
Ascoltiamolo il suo rapporto con il carcere.
Io vado a San Vittore ormai da 12 anni. Mensilmente partecipo a un corso sulla legalità presso la Nave, che è anche quello trattamento per detenuti tossicodipendenti. Devo dire che anche lì, come nelle scuole, la riuscita dipende molto dall'atteggiamento, anche con i ragazzi, con le persone, perché ci sono anche delle persone che hanno una certa età detenute. È molto importante avere una relazione in cui ci si riconosce reciprocamente. Il riconoscimento reciproco è fondamentale, quindi si parla insieme. Io non faccio lezioni frontali. Generalmente va molto bene. Non ci sono degli aspetti problematici. C'è sicuramente anche delle volte una discussione, insomma, ma sempre molto, molto positiva e molto pacata. Direi che si riesce a lavorare bene, si ragiona insieme. Secondo me la prima cosa è far vedere, no? Cioè far vedere che il rispetto delle regole, primo che si possono rispettare e secondo che il rispetto delle regole è vantaggioso. Adesso le persone che sono in carcere, insomma, non è che stiano tanto bene in carcere. E quindi già un pochino qualche cosa vedono che non rispettare le regole poi li porta a situazioni spiacevoli, a situazioni pesanti. Non tanto, o forse non solo, per il fatto di avere queste limitazioni forti della libertà in sé, che è già una cosa estremamente importante. Ma chi ha dei rapporti affettivi forti con l'esterno, insomma, sente la privazione del rapporto. Evidentemente non è una cosa che faccia star bene. Però tutto questo cambia di senso e di significato se noi diamo una spiegazione alla opportunità, alla necessità, io direi, di osservare le regole che ci fanno stare insieme avendo opportunità pari. L'impostazione normale è: tu devi obbedire alle regole perché altrimenti ti punisco. È necessario osservare le regole per ottenere un risultato. Ecco, io credo che sia questo passaggio che sia fondamentale. Come ci si arriva a dimostrare che l'osservanza delle regole è uno strumento per raggiungere un risultato? Ma io parto generalmente molto da lontano, facendo degli esempi estremamente concreti, anche se vuole un po' banali, non lo so. Vuoi mangiare una torta buona, è necessario che la faccia seguendo la ricetta, e cioè seguendo una regola. Vuoi vincere al videogioco, è necessario seguire le regole del videogioco, e così via. Vuoi incontrarti con una persona, è necessario osservare il calendario e guardare l'orologio, che sono tutte regole. Se non condividiamo la regola, viene meno un rapporto di fiducia, e se non ci fidiamo reciprocamente, poi il rapporto tende a saltare.
Pietro, è disarmante la semplicità con cui parla, fa riferimento alle regole, il magistrato Colombo. Per fissare un appuntamento, per rispettare un appuntamento, è sufficiente mettersi d'accordo e guardare l'orologio. Quelle sono regole, vanno rispettate, altrimenti all'appuntamento non ci si arriva.
Sì, ma la nostra vita è tutta fatta di regole, no? Quindi lui si sofferma sull'aspetto che le regole vanno osservate per arrivare ad un risultato, e difatti questo ragionamento noi lo vediamo nell'aspetto della rieducazione, no? Che caratterizza quello che poi è il percorso intramurario. Oggi questo aspetto rieducativo si è molto modificato, anche se la pena ha un carattere afflittivo e insieme di difesa sociale e di prevenzione generale.
Che cosa manca, secondo te, al sistema per cercare, per far sì che il carcere diventi veramente un periodo proficuo per chi ci finisce dentro?
Manca un vero collegamento con il mondo esterno, cioè il carcere deve essere curativo e riabilitativo, ma per fare questo deve iniziare un percorso da dentro e proseguire fuori, perché una persona che si trova in carcere può comunque aver commesso degli errori, può trovarcisi in maniera fortuita, ma dopo si trova a fare i conti con una realtà che è diversa.
Di' la verità, hai letto Papa Francesco?
Sì, ogni tanto lo leggo.
Roberta.
E abbiamo sentito anche nel contributo del magistrato quanto sia importante, no, per questo rapporto, per la prevenzione. La riuscita dipende molto dall'atteggiamento con cui ci si pone con i detenuti. Ecco, con l'associazione sulle regole, l'ex magistrato, l'abbiamo sentito, ora entra spesso anche nelle carceri italiane, e nella chiacchierata con noi ha raccontato cosa e soprattutto chi ha trovato in carcere, che impressione gli ha fatto toccare con mano quello che in qualche modo accade dopo le decisioni che prendeva nel suo lavoro.
A me è successo all'inizio, facendo tirocinio, anche di aver visto un carcere da vicino, però un conto è vedere un carcere da vicino e un conto è riconoscere le persone che ci sono dentro, e che è una cosa diversa. Io il mio lavoro l'ho fatto sempre cercando di curare al massimo le garanzie per le persone, anche per gli imputati, soprattutto per gli imputati che subivano un trattamento così pesante come quello della prigione. Per la verità ci sono anche posto delle domande alle quali non ho saputo rispondere, tipo se uno pensa come pensavo che fosse alla fine giusto che una persona che avesse fatto una rapina andasse in carcere. Ancora oggi io non riesco a trovare il principio che legittima il fatto di togliere questa persona, che pure ha commesso una rapina, al proprio figlio piccolo. No? Dov'è il principio che rende giusto il fatto di togliere il padre o un bambino? Questi sono sempre stati dei problemi con i quali ho vissuto, no? Degli interrogativi senza risposta, con i quali ho vissuto facendo il magistrato, e però contemporaneamente superando, diciamo aggirando la domanda sul fatto delle esigenze di sicurezza per tutti gli altri cittadini, per tutte le altre persone che possono essere vittime di rapina, no? Dopodiché però io ho fatto un percorso che è stato un percorso che ha compreso letture e persone, e attraverso questo percorso devo dire che la mia ottica, il mio punto di vista è cambiata veramente tanto. Adesso io penso che il carcere non solo sia inutile ma addirittura sia dannoso.
Il carcere sia inutile o addirittura dannoso? No, una dichiarazione davvero forte e inattesa da una persona del calibro del magistrato Colombo, Pietro.
Ma per certi versi il carcere mantiene quello che era l'aspetto primario antecedente alla riforma della legge 354-75, dove prima chiaramente la pena era una pena completamente afflittiva che serviva per punire il reo, cioè la persona che aveva commesso il reato. Oggi questa pena si è evoluta, cioè la nostra legislazione, anche i giudici della Corte Costituzionale cominciano a vedere l'esecuzione in un altro modo, cioè questa esecuzione deve essere regolata appunto dal principio di flessibilità, cioè questa pena che è stabilita con una sentenza di condanna potrebbe essere accorciata se un detenuto, un condannato, nel percorso intramurario dà prova di partecipazione al trattamento rieducativo.
Si fa riferimento a un cambiamento, Pietro, da parte del magistrato, ma sì. Secondo te questo cambiamento è solo perché ha varcato le mura del carcere, è venuto in contatto con i detenuti e ha provato per loro pietà per quello che stanno vivendo, o c'è qualcos'altro secondo
te? No, fa parte della cultura europea ormai questo cambiamento, questo nuovo modo di fare carcere. Addirittura ci sono degli stati come la Grecia che mandano i detenuti a fare i lavori socialmente utili e gli scontano il carcere e non li pagano. Quindi questo è un aspetto importante. Quando c'è stato il terremoto si è analizzato anche qui di fare un progetto del genere, ma poi è stato bocciato questo progetto anche per un aspetto pregiudizievole, no? Perché le persone dicevano: ma che facciamo? Ci troviamo i detenuti dentro le case che lavorano e fanno. Però potrebbe essere una risorsa molto importante per lo Stato, perché oggi un detenuto che può fare i lavori socialmente utili può essere reinserito, ma nello stesso tempo può portare una risorsa anche per lo Stato.
Quanto può fare il detenuto per rompere il pregiudizio della società che vede soprattutto nel detenuto il reato che ha commesso? Lo identifica?
Ma intanto c'è da fare una divisione tra detenuto e detenuto. Quindi il detenuto che è in carcere e che ha problemi magari di alcol dipendenza o tossicodipendenza è il detenuto che è in carcere perché ha commesso una condotta antigiuridica, un reato, è stato condannato in maniera irrevocabile e quindi in carcere. Beh, la differenza è importante. Il dottor Colombo parlava dell'esperienza di Sulle Regole nelle carceri della Lombardia, dove trovavano parecchi soggetti che facevano un percorso d'intesa con il SERD. Quindi è chiaro che prima di arrivare a una richiesta di affidamento per usi curativi e terapeutici bisogna fare il percorso interno con il SERD, e quindi il detenuto, nel momento in cui viene fatto entrare dentro un istituto, si iscrive al SERD e quindi inizia questo percorso. Dopodiché viene fatta una relazione e viene fatta una richiesta per poter finire di scontare la pena dentro una comunità per usi terapeutici. Però non sempre è questo. Oggi forse il discorso è quello di quello che servirebbe, secondo me, cioè di creare un trattamento diverso. Cioè un trattamento che faccia, che consideri anche che chi si trova in carcere, anche se ha sbagliato e ha commesso un reato, ha bisogno di una speranza, ha bisogno di un modo per potersi riprendere.
Ma la via è ancora molto lunga, Pietro, almeno da quello che abbiamo conosciuto noi anche attraverso questa trasmissione. Roberta?
Esatto, la via è ancora molto lunga. Tra l'altro riflettevo, Davide, sul fatto che stiamo incontrando sempre più magistrati che fanno il passo oltre la soglia, diciamo. Ecco, invece, Pietro, parlavamo dei lavori socialmente utili, tante cose belle che però ora sono poco più che una speranza, come dicevi tu, nel futuro, ma non sempre una realtà. Il carcere ancora oggi, come dicevi tu poco fa, È una terra di mezzo in cui si è parcheggiati, si vede la vita di fuori che scorre ma non la si può toccare. Ecco, ci vuoi parlare un po' di questo in base a come l'hai vissuto tu?
Beh, purtroppo la persona che si trova in carcere, che è detenuta per espiare un titolo di pena, è una persona che ragiona con il suo cervello, una persona che continua a vivere anche all'interno del carcere, è una persona che prova la sofferenza dell'allontanamento forzato dai propri affetti. Una persona che, se vuole telefonare a una persona cara, non lo può fare, anche quella è una grossa restrizione. È una persona che non può abbracciare i propri cari. È una persona che, se vuole andare al cinema, non può andare al cinema, no? Quindi quelli che poi sono le logiche del principio di libertà sono tutte ristrette, e questo porta a essere il carcere un percorso molto tortuoso, percorso particolare. Però il carcere può servire a uscire migliori. Quindi nel momento in cui uno si trova in carcere, quello che deve fare non è piangersi addosso o pensare a male, ma quello di deve rimboccarsi le maniche e cominciare a costruire il proprio futuro.
Però chi non ce la fa deve avere comunque una sorta di struttura alle spalle, anche dal punto di vista proprio di ammortizzatore sociale, se così vogliamo chiamarlo brutalmente, che possa aiutarlo in qualche modo ad avviare questo percorso virtuoso. E a proposito di percorsi virtuosi, e a proposito dell'esperienza, di cose che hanno segnato l'esperienza del magistrato Colombo proprio nel rapporto del carcere, vorrei mandare anche l'ultimo pezzo della nostra chiacchierata per capire effettivamente che cosa è che ha segnato profondamente questa esperienza di Gerardo Colombo.
Io ormai ho una certa età, ho 73 anni, quindi cose ne ho viste tante nella vita, ma tante tante, quindi faccio fatica a stupirmi, il che non vuol dire che non abbia un ricordo anche molto vivo, delle situazioni personali di tante persone, di tanti detenuti, non soltanto dei detenuti, anche di loro familiari. A me è successo, un ragazzo è morto in carcere, sono andato al funerale ho incontrato la mamma e così via. Sono esperienze che ricordo.
Esperienze davvero toccanti queste, Pietro, anche se da magistrato Gerardo Colombo ne ha maturate diverse, però come abbiamo insistito anche durante questa nostra trasmissione, un conto è viverle al di là e un conto viverle poi dall'interno, perché comunque si tocca con mano quella che è, ormai è considerata a tutti gli effetti purtroppo un ghetto, mentre tu continui a definirlo un mondo a parte, ma un mondo che gira però.
Certo, certo. Il carcere per diventare produttivo ha bisogno di due elementi importanti. Uno è quello del lavoro, quindi portare il lavoro dentro il carcere, dare spazio agli ETS, gli enti del terzo settore, che è la evoluzione futuristica delle cooperative sociali, create per categorie disagiate, come recita appunto la legge 381-91.
Ecco, sei così accademico che abbiamo capito perché Gerardo Colombo ti ha scelto come ricercatore di sulle regole. Vai.
E poi c'è anche l'aspetto della cultura. Io per esempio mi sono laureato in carcere. In carcere si deve studiare, perché bisogna ottimizzare il tempo e quindi aprire nuovi orizzonti, aprire la propria mente, cercare di guardare in una prospettiva diversa, cioè fare tesoro del patrimonio acquisito per poterlo poi cercare di dare alla collettività.
Bene, grazie Pietro. Noi ringraziamo anche il magistrato Gerardo Colombo per questa bella chiacchierata. La tua testimonianza è davvero una testimonianza preziosa che riascolteremo anche più là, riproporremo anche ai nostri radioascoltatori. Quindi concludiamo così questa nostra puntata speciale, non prima di aver ringraziato per il prezioso contributo anche il collega amico Adriano Vitali. Questa puntata interamente dedicata sulle regole, l'associazione fondata dal magistrato lombardo Gerardo Colombo, Davide Dionisi
e Roberta Barbi
vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.